Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo mercoledì 16 aprile 2025. Oggi parleremo di QR code e del livello di sicurezza che garantiscono, meglio come vanno trattati. Parleremo di intelligenza artificiale, di alcune mosse a sorpresa che potrebbero arrivare da OpenAI, e parleremo anche di attacchi hacker che hanno colpito anche un mostro sacro di internet, un mostro sacro e piuttosto controverso, ma poi andremo a parlarne nel dettaglio. Per il momento io vi ricordo i contatti, doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli e commenti, oppure diretta@popolarenetwork.it per inviare le email, o il 331-6214013 per inviare messaggi SMS oppure Telegram e WhatsApp. Ma andiamo a vedere che cosa è successo, partendo proprio dalla questione dei QR code. Allora, lo spunto me lo dà in realtà un ascoltatore, nel dettaglio Andrea, che ha scritto a doppioclic@radiopopolare.it segnalando una vicenda di qualche giorno fa, una campagna, devo dire, abbastanza efficace, e anche a me, come ad Andrea, è piaciuta molto. In pratica un collettivo universitario di Roma ha tappezzato la città con una serie di volantini contenenti dei QR code. I volantini avevano dei messaggi del tipo: guardate tutti quella stronza della mia ex nuda, oppure quanto è stata brava l'altra notte, con un nome femminile, lasciando intendere che quei QR code potessero consentire di visualizzare video o fotografie che avrebbero rappresentato il classico revenge porn. In realtà il collegamento portava a un video amatoriale che invece si scagliava contro il revenge porn, e la campagna si chiamava Sei Complice, e voleva evidenziare come chi visualizza questo tipo di contenuti sia complice di chi li ha pubblicati. Dopodiché, da questa vicenda Andrea prende lo spunto per porsi la domanda se in termini più generali sia sicuro o meno scansionare i codici QR code su dei volantini in giro per le strade. Allora, ne abbiamo già accennato qui a Doppio Clic. Il problema, come al solito, non è la tecnologia, cioè la tecnologia QR code, quella che permette di generare dei codici a barre terribilmente complicati, che ormai tutti avrete imparato a conoscere, perché nel periodo del Covid erano quelli che ci permettevano di leggere, per esempio, il menu di un bar o di un ristorante senza dover toccare fisicamente un menu cartaceo. È una tecnologia sicura, nel senso che all'interno di un QR code di per sé non c'è del codice, semplicemente si tratta sostanzialmente di un modo per dirottare un dispositivo verso un indirizzo internet. Il problema in questi casi, quando si parla di sicurezza, siamo sempre noi. Perché? Perché la tendenza che abbiamo un po' tutti quando vediamo un QR code è quello di inquadrarlo e poi fare tap immediatamente sullo smartphone per aprire il collegamento, senza guardare che cosa c'è scritto in quel link. Allora, e qui il tema diventa un po' più complesso, nel senso che Spesso e volentieri, se qualcuno volesse usare, vuole usare perché è successo, i QR code come vettore di attacco, quindi per poter compromettere uno smartphone, per esempio, oppure per indurre le persone a visionare un sito potenzialmente pericoloso, beh, utilizza delle tecniche che cercano di camuffare un po' lo stile. Facciamo un esempio: se si vuole simulare che si tratti di un sito di Apple, è possibile visualizzare Apple in realtà scritto Apile con una I maiuscola che somiglia molto a una L minuscola, e in questo modo si potrebbe ingannare chi va a guardare il codice. Il problema non si pone tanto per i QR code che troviamo per esempio nei locali pubblici, perché ci si aspetta che ci sia una qualche forma di controllo su questo tipo di immagini, ma quelle che troviamo in giro effettivamente quando ci sono i vari volantini del collettivo, del centro sociale, quel QR code che permette di avere informazioni ulteriori riguardo un evento o un concerto, ecco, il rischio che quei manifesti siano o stati preparati ad hoc con un QR code che conduce a un sito malevolo, oppure siano stati alterati in qualche modo, ed è successo perché c'è stato un caso, se non ricordo male in Svizzera, in cui qualcuno aveva sostituito i QR code delle colonnine per pagare la sosta nella città, ecco, lì si corre il rischio. Quindi l'accortezza che dobbiamo avere è controllare sempre l'indirizzo prima di collegarci. Se poi abbiamo un bel software antivirus o un software di sicurezza anti-spam sullo smartphone, direi che è anche meglio. Andiamo a parlare di attacchi hacker, perché quello che è stato riportato nelle ultime ore è abbastanza clamoroso. Perché? Perché la vittima di questo attacco sarebbe niente meno che 4chan. Allora, che cos'è 4chan? Si tratta di una cosiddetta image board, cioè un sito che ha una serie di bacheche in cui le persone possono pubblicare immagini e testi. 4chan però è noto per essere uno spazio terribilmente aperto, mettiamola così, forse anche un po' troppo aperto, perché in pratica ha avuto storicamente un livello di moderazione piuttosto basso. Tant'è che all'interno di 4chan nel corso degli anni sono comparsi delle bacheche che contenevano contenuti relativi all'incitamento all'odio, addirittura alcuni membri hanno usato il sito per coordinare degli attacchi cyber, e poi è diciamo terreno d'elezione per tutte quelle teorie complottiste che per esempio hanno portato poi all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. In realtà c'è una versione ancora peggiore che si chiama 8chan, che ha proprio un orientamento politico ben preciso, diciamo che è il punto di riferimento dell'alt-right, quindi dell'estrema destra, del suprematismo bianco negli Stati Uniti. Che cosa è successo? Beh, sembra che in pratica siano stati bucati i sistemi di 4chan. Secondo quanto è comparso su un altro sito che si chiama soyjack.party, che è sostanzialmente un concorrente di 4chan, i sistemi di back-end sarebbero stati infiltrati da un cybercriminale. Addirittura in questi messaggi si parla di un hacker che sarebbe riuscito a infiltrarsi da oltre un anno all'interno dei sistemi, e sono comparse anche delle schermate che fanno vedere sia i sistemi di back-end di 4chan, ma anche delle informazioni relative agli utilizzatori. dell'image board. E qui si apre una parentesi, perché è vero che 4chan è un sistema che garantisce l'anonimato, ma lo garantisce fino a quando viene gestito dai legittimi proprietari. In realtà il sito naturalmente può registrare gli indirizzi IP dei visitatori, e di conseguenza chi è entrato nei sistemi di 4chan potrebbe ricostruire l'identità, o perlomeno arrivare all'indirizzo IP di tutti gli utenti. Ma la parte più succosa, mettiamola così, è quella che riguarda gli amministratori di 4chan, che tra l'altro non è che siano particolarmente amati dagli stessi utenti, perché è vero che moderano poco, ma quando moderano di solito vengono presi a pallate in faccia, mettiamola così, dagli utenti, perché qualsiasi moderazione all'interno di quell'image board viene considerata come qualcosa di inaccettabile. Ora il rischio appunto è che tutti i nomi della image board fondata da Christopher Poole possano diventare pubblici, con tutte le conseguenze che potete immaginare. Nel frattempo arriva un messaggio 3316214013 da Paolo che chiede quale app consigli come anti-spam per iPhone. Allora, io da bravo giornalista non do mai suggerimenti su marchi specifici, perché a parte il fatto che è tutto molto soggettivo, ma cerco di mantenere una posizione un po' equilibrata da questo punto di vista. Il suggerimento è sempre controllare se l'antivirus che usate sul computer, perché usate un antivirus sul computer, vero, ha anche la possibilità di proteggere i dispositivi mobili. Attenzione, con un'accortezza, perché, come ho raccontato più volte da questi microfoni, c'è una bella differenza fra Android e iPhone. Perché? Beh, in pratica perché Android come struttura del sistema operativo permette di utilizzare un antivirus, invece iPhone ha un sistema che ha un approccio diverso alla sicurezza. In pratica la sicurezza deriva dal fatto che ogni applicazione chiusa all'interno di una sandbox, possiamo immaginarla come un ambito chiuso, bloccato, e non può comunicare con le altre. L'effetto collaterale di questa cosa è che non si può utilizzare un antivirus su iPhone, perché visto che non può comunicare con le altre applicazioni, non può nemmeno andare a controllare quello che ha fatto. Allora, e a proposito di controlli dagli Stati Uniti, arriva una notizia che fa il seguito a un allarme che abbiamo rilanciato più volte da questi microfoni e riguarda i dati della geolocalizzazione degli smartphone. In pratica la notizia è che California, Massachusetts e Illinois stanno preparando, o meglio hanno già pronte e dovrebbero approvare, una serie di leggi che dovrebbero limitare la raccolta di questi dati. Qual è il tema? Ci sono tantissime applicazioni che registrano gli spostamenti delle persone e poi questi dati vengono venduti. Allora, di solito vengono venduti alle società di marketing. Negli Stati Uniti però sta succedendo una cosa un po' più grave. Questi dati in pratica vengono invece venduti anche alle forze di polizia. E qual è il problema? Il problema principale, che è quello che viene evidenziato da tutte le associazioni per la tutela dei diritti civili, è che spesso e volentieri questi dati vengono utilizzati per capire se qualcuno sta cercando di aggirare le norme sull'interruzione di gravidanza, che come sappiamo sono state rese molto molto più rigide in molti stati conservatori, recandosi in una clinica in uno stato vicino. In pratica quello che viene fatto è raccogliere il database di persone rastrellate tramite le applicazioni, verificare se qualcuno si è recato presso una clinica per l'interruzione di gravidanza, dopodiché da lì può partire addirittura una denuncia penale. Quindi California, Massachusetts e Illinois hanno cominciato a fare delle leggi statali per ridurre al minimo la raccolta delle informazioni da parte delle applicazioni. Il mio consiglio da questo punto di vista, che poi non è solo il mio, è quello di tutti gli appassionati del settore, è verificare sempre quando si installa un'applicazione che magari non si conosce la prima volta che è stata installata, ce l'ha suggerita qualcuno, andare a vedere quali sono i permessi che chiede, lo si può fare sia sui dispositivi Android che sugli iOS, e andare a fare un ragionamento di tipo terribilmente logico. Per esempio, l'applicazione per le previsioni del meteo è abbastanza sensato che possa accedere alla mia posizione, perché così io posso vedere le previsioni nel luogo in cui mi trovo in maniera molto facile. Ha meno senso che vada, per esempio, ad accedere ai contatti della rubrica, perché non si capisce che diavolo se ne dovrebbe fare un'applicazione del meteo dei contatti della rubrica. In questo modo, bloccando poi i permessi, possiamo fare un po' di piazza pulita nel caso in cui ci dovessimo trovare ad avere a che fare con qualche applicazione, che dire, un po' troppo curiosa. E passiamo alla cyberpolitica internazionale, perché c'è una notizia che arriva dalla Cina e che è un po' sorprendente in realtà, perlomeno per chi si occupa di cyber security. Però dà l'idea di come l'escalation della guerra commerciale possa andare a coinvolgere anche altri aspetti. Che cosa è successo? Il governo di Pechino, in pratica, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha denunciato il fatto che la National Security Agency abbia portato una serie di attacchi hacker di alto profilo, così vengono definiti, nei confronti di una serie di aziende del settore tecnologico e anche di aver colpito i giochi asiatici invernali. La novità è che nella comunicazione sono stati inseriti nome e cognome dei membri della National Security Agency che avrebbero portato questi attacchi, in particolare Catherine Wilson, Robert Snelling, Stephen Johnson. Allora, questa è una cosa che di solito fanno sempre solo gli Stati Uniti, e lo fanno per un motivo ben preciso. Allora, il tema è quello dell'impianto legislativo negli Stati Uniti, in cui nel momento in cui vengono denunciate delle persone per un crimine, per una legge che risale agli anni 20 o addirittura al 1915 se non sbaglio, chiunque abbia a che fare con queste persone può essere sanzionato, mettiamola così. Quindi è una cosa che di solito gli Stati Uniti, per esempio, fanno regolarmente nei confronti degli hacker cinesi, che, ricordiamolo, fanno quasi tutti parte dell'esercito popolare, dell'esercito della Repubblica Popolare Cinese. Fra l'altro, questo si rispecchia anche in una sorta di omertà, mettiamola così, da parte delle stesse società di cyber security. Quando capita di leggere i report sui vari attacchi hacker che ci sono nel mondo, di solito quando si tratta di gruppi cinesi, gruppi russi o di altre nazioni, stati canaglia, come venivano definiti qualche anno fa, vengono dati un mucchio di dettagli. Quando ci sono degli attacchi che probabilmente sono attribuibili alla National Security Agency, di solito le società di cyber security parlano di un soggetto particolarmente evoluto, probabilmente collegato al governo di uno stato occidentale. Ecco, molto probabilmente la Cina ha voluto fare dare un colpo di coda e spezzare questo tipo di tran-tran, facendolo diventare qualcosa di completamente diverso. Allora, finiamo con un'indiscrezione che sta circolando su vari siti di news, l'origine di The Verge, che parla come al solito di fonti informate dei fatti. Beh, sembra che OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, possa avere intenzione di creare un social network. Allora, la notizia è stata riportata in questi termini e per il momento non c'è stata nessuna conferma. Qualcuno sta speculando sulle frasi di Sam Altman, ricordiamolo, quando a un certo punto Elon Musk si era offerto di comprare OpenAI per 97 miliardi di dollari, Altman aveva risposto no grazie, ma potremmo comprare Twitter per 9 miliardi di dollari. Ecco, questo per ora è l'unico indizio serio, a parte qualche comunicazione sibillina, però è interessante andare a guardare il perché potrebbe fare una cosa del genere OpenAI. Il motivo principale è il fatto che possedere un social network permette di avere un bel po' di dati forniti dagli utenti per addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato col caso Meta, e beh, OpenAI potrebbe decidere di seguire la stessa linea. Vedremo, scopriremo che cosa succederà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Doppio clic per oggi termina qui, l'appuntamento con il mondo di internet e le nuove tecnologie per domani, come al solito dopo il giornale radio delle 17.30. Io vi auguro un'ottima serata, vi lascio la programmazione di Radio Popolare che prosegue come al solito con Poveri ma Belli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Ciao, a domani. It's coming on, 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 it's coming on.